Grazie per la presentazione, buon pomeriggio a tutti. Allora sì, io mi chiamo Vittoria Milanesi, sono una copywriter, che non è una brutta parola, non è un brutto lavoro, è un lavoro onesto e lavoro appunto come copywriter, cioè è quella figura che all'interno di un'agenzia di pubblicità si occupa della parte verbale della creazione di un messaggio. Lavoro appunto in pubblicità, ahimè, da tantissimo tempo. Quello che avevamo un po' pensato di fare è un po' un excursus, insomma, di quello che è stata la pubblicità nel corso del tempo, di quelle che sono le nuove forme e di quello anche che un po' ci sta aspettando tutti quanti noi. In estrema sintesi parleremo di uomini folli, avremo una timeline, parleremo di canali, parleremo di peluche e parleremo di intelligenza, che detto così può sembrare una cosa un po' dadaista, ma alla fine forse poi tutto riusciamo a farlo tornare. Allora, partiamo dagli uomini folli. Gli uomini folli sono un po' i pionieri della pubblicità, ovvero sia, non so se qualcuno di voi qualche anno fa era uscita una serie che era stata data su Skype, credo, in cui questa serie si chiamava Mad Men. Mad Men era un acronimo, il nome inventato dai pubblicitari stessi, fra AD, che è advertising, e men, quindi uomini, e Madison Avenue, che era la strada dove a New York negli anni 60 avevano sede le maggiori agenzie di pubblicità dell'epoca. In questa serie che prendeva, raccontava proprio la storia di questo mondo della pubblicità newyorkese degli anni 60, c'era un protagonista che si chiamava Don Draper ed era il direttore creativo dell'agenzia. I direttori creativi sono di solito art director, che sono le figure con le quali il copywriter lavora. L'art director è quello che si occupa di più della parte visiva, delle immagini, dei filmati, però diciamo che insieme creiamo la campagna pubblicitaria, creiamo il messaggio, siamo un po' come i carabinieri, uno senza l'altro, bisogna essere in due, difficilmente riusciamo a fare qualcosa. Don Draper, che incarna il direttore creativo prototipico dell'epoca, adesso vi farò vedere un breve spezzone della serie in cui lui in questo momento ha di fronte gli uomini di marketing della Kodak. Apro una parentesi, gli uomini di marketing delle aziende sono un po' una categoria dello spirito a parte, nel senso che sono assolutamente concentrati, giustamente dal loro punto di vista, sul profitto, sul guadagno, sulle vendite. Difficilmente hanno una propensione per la creatività, per la fantasia, per l'immaginazione, sono molto concreti. Ovviamente i creativi dell'agenzia devono in qualche modo relazionarsi con loro e convincerli che magari se loro avevano avuto quello che reputavano un'idea giusta, magari tanto giusta non è, per una serie di motivi. Allora, l'incontro è su quello che all'epoca era un prodotto nuovissimo, e cioè il proiettore delle diapositive, che adesso probabilmente è un oggetto venduto nei mercatini vintage. Quella volta la Kodak lo lancia come un prodotto nuovo. Gli uomini marketing, sempre perché sono, come dire, una categoria dello spirito a parte, dicono: lo chiamiamo ruota. Il direttore creativo è un po' perplesso e gli fa una presentazione proiettando delle diapositive che hanno a che fare anche con la propria vita privata e gli dirà la sua proposta, oltre a dire anche altre cose. Proviamo a vedere se le tecnologie ci aiutano.
Allora, ricordo qualche idea che mi lascio. Sappiamo che è difficile perché non sono viste come le tecnologie emozionanti, anche se sono originali.
La tecnologia non la chiamo scintilla, ma a volte il pubblico può essere catturato da qualcosa che va al di là, si riesce a negare lo sentimento. che il mio primo lavoro l'ho fatto per una pellicceria insieme a un greco di nome Teddy. E Teddy diceva che la cosa più importante in pubblicità è la vita che crea un desiderio. Non si può lanciare un prodotto come se fosse una nozione. Per questo bisogna creare un legame più profondo col prodotto. La nostalgia è delicata, ma potente. Sì. Teddy mi disse che in greco nostalgia significa letteralmente dolore che deriva dalla vecchia ferita. È uno struggimento del cuore di gran lunga più potente del mondo. Questo gesto non è una cosa speciale, è una macchina.
Allora, chiedo scusa per l'audio, ma meglio di così forse non si riusciva a sentire. Allora, gli uomini di marketing dicono la chiamiamo ruota. Don Draper giustamente dice no, la chiamiamo giostra. Voi capite che fra carousel, giostra e ruota c'è un mondo di mezzo, perché la ruota è qualcosa che, vabbè, gira, e fin qua ci siamo perché anche il proiettore gira. La giostra, appunto, è qualcosa che ha a che fare con il divertimento, è qualcosa che ha a che fare con l'infanzia, è qualcosa che ci porta e ci dà un'emozione, una ruota, insomma, per quanto affascinante possa essere, non è che ci emozioni più di tanto. Ecco, il lavoro dei creativi è, in estrema sintesi, esattamente questo, cioè individuare, in questo caso era un nome, individuare qual è il nome più appropriato per un prodotto, un nome che non sia soltanto descrittivo, come gli uomini di marketing sanno fare, ma sia anche evocativo, perché vorrei che voi ricordaste, se si è riuscita a sentire, questa frase che dice il direttore creativo Don Draper: legare il pubblico sentimentalmente al prodotto. Ecco, questo è una delle cose assolutamente essenziali nel mondo della comunicazione pubblicitaria. Chiaramente come legarlo sentimentalmente è cambiato nel corso del tempo, cambierà ancora in futuro e naturalmente dipende sempre molto da che tipo di prodotto è, che tipo di pubblico hai, eccetera. Però ci deve essere una qualche forma di legame e, come dire, a noi pubblicitari ci pagano per trovarla. Adesso vi proporrei un più o meno breve excursus su quella che potremmo definire un po' la storia della pubblicità, partendo veramente da quello che c'era addirittura prima della pubblicità, cioè persone molto più autorevoli di me fanno risalire a questo papiro egizio la prima forma di pubblicità. È un papiro in cui si invitano i cittadini di Tebe ad aiutare il tessitore Apu a rintracciare uno schiavo fuggitivo. Accanto al proclama però appare anche la frase: il negozio del tessitore Apu, dove si tessono le più belle tele di tutta Tebe secondo il gusto di ciascuno. Quindi il tessitore Apu, oltre a cercare il proprio schiavo, dice anche: beh, ma io ho il negozio con le più belle stoffe di Tebe. Non chiedetemi a che punto della riga c'è la frase, perché non saprei dirvelo. Ho preso per buono quello che appunto persone più autorevoli di me dicono, e diciamo che questo è l'inizio di questa storia. Anche nell'antica Roma c'erano delle prime forme di pubblicità, soprattutto nelle insegne dei negozi. Perché? Perché bisognava attirare un po' le persone ad entrare. Erano di varia natura, di varia fattezza, c'erano delle iscrizioni ovviamente rivolte alle persone che sapevano leggere, oppure c'erano dei simboli, delle piccole immagini che comunque anche le persone che non sapevano leggere potevano individuare che cosa veniva venduto in quel negozio. Pompei, anche qui troviamo insegne di negozi, perfino pubblicità di elettorali e così via. Facciamo un salto enorme nel tempo e spostiamoci nel 600-700, quando inizia un po' quella che veniva chiamata la réclame. Perché inizia in questo periodo? Perché ovviamente dopo l'invenzione della stampa di Gutenberg iniziano ad essere pubblicate le prime gazzette, in cui c'erano informazioni di vario tipo, e all'interno di queste gazzette c'erano anche degli spazi riservati alle pubblicità. Far piacere, la prima pubblicità in una gazzetta è uscita a Venezia, nella Repubblica Serenissima, in questa gazzetta che si chiamava Proto Giornale Veneto Perpetuo. Il prodotto era un profumo piuttosto costoso, ovviamente quindi rivolto alle donne benestanti, alle veneziane benestanti, e veniva associato ad un personaggio di grande fama, la regina d'Ungheria, che lo utilizzava lei stesso, e anche al profumiere del duca di Orleans, che era il profumiere che aveva inventato questo profumo. All'epoca queste réclame non avevano immagini, ma solo testo. Però, sapendo che questo profumo viene utilizzato dalla regina d'Ungheria, vi fa venire in mente qualche cosa che succede ancora oggi? Cioè, loro non lo sapevano, ma in realtà hanno utilizzato una tecnica che abbiamo ancora oggi molto tutti noi davanti agli occhi. A qualcuno viene in mente qualcosa? Jésus Catherine de Neve, esatto, cioè la tecnica del testimonial, utilizzare un personaggio famoso che in qualche modo deve avere una relazione col prodotto, per cui non lo so, mi viene in mente Gerry Scotti con il riso Scotti, in questo caso la relazione è l'omonimia fra testimonial e prodotto. Oppure, insomma, ne avrete visti tantissimi, ce ne sono tantissimi, utilizzare una persona famosa che può essere presa da qualsiasi mondo, dalla televisione, dallo sport, dallo spettacolo, perché parli, ovviamente dietro l'autocompenso, parli del prodotto. Ecco, questa cosa qui, incredibile ma vero, forse, anzi, sicuramente senza saperlo, ma l'avevano fatto per questo profumo. Alla fine dell'Ottocento, qui in Italia, si aprono nuovi spazi di vendita. A Milano c'è Ovil d'Italie, che poi diventerà la Rinascente, poi la Galleria Vittorio Emanuele, Magazzini Mele e così via. Allora, perché ci interessa dire che ci fermiamo sul fatto che ci sono nuovi spazi di vendita? Perché ovviamente nuovi spazi di vendita, questi grandi magazzini ai quali le persone non erano assolutamente pronte e preparate, hanno bisogno di essere promossi e pubblicizzati. I fratelli Mele dei grandi magazzini hanno un'intuizione, cioè dicono: ma perché non facciamo pubblicità utilizzando, come dire, l'arte, gli artisti? E per loro lavorano Dudovic e Beltrame, che erano due grandi illustratori dell'epoca, e creano dei manifesti che visivamente comunicano quello che ovviamente si voleva comunicare. Vorrei soffermarmi sul massimo buon mercato, per cui, come dire, è un plus che viene dato alle persone. Guardate che in questi luoghi risparmiate, avete prodotti di qualità, di status, ma anche risparmiando. Questo connubio tra arte e pubblicità, tra arte e commercio, in realtà forse vi avrà fatto venire in mente che a Parigi, più o meno nello stesso periodo, grandissimi artisti dell'epoca, Toulouse-Lautrec, Mouchka e altri ancora, lavoravano per promuovere prodotti locali e così via, e da qui nasce quello che è il manifesto moderno, il manifesto pubblicitario moderno, per cui tanto nelle gazzette non c'erano immagini ma solo testo, quanto adesso fino all'Ottocento l'immagine diventa protagonista del mio messaggio. In Italia il manifesto moderno ha un grandissimo successo, uno dei più bravi e illustri e anche prolifici illustratori che lavorano per la pubblicità è Cappiello, che è, non so, forse lo sapete, è l'inventore di quello che lui stesso aveva chiamato il personaggio idea, cioè lui aveva avuto una grande intuizione. Il prodotto in sé, per quanto bello, entusiasmante e quant'altro, deve essere, come dire, bisogna farlo vivere. E come lo possiamo far vivere? Attraverso appunto un personaggio particolare, per cui di solito usava personaggi un po' o dalla commedia dell'arte, oppure non lo so, il pagliaccio del circo, oppure figure che inventava lui stesso, evocative, allegoriche, lo spiritello per la Campari che esce dalla buccia d'arancia, che è un ingrediente ovviamente che viene messo nel Campari. La sua intuizione è questa, cioè quella di legare il prodotto a una figura umana e quindi a dargli quasi un'identità ulteriore a quella inanimata che ha gioco forza un prodotto. C'è anche Marcello Dudovic, di cui già avevamo parlato per i Fratelli Mele. Fortunato De Pero è un altro che probabilmente conoscerete, è un altro grande artista dell'epoca che è molto prolifico nell'ambito dei manifesti pubblicitari, lui poi era legato al futurismo. Il futurismo è un movimento artistico che è molto favorevole a questa nuova forma di comunicazione. Del resto loro erano contro il passatismo, erano prevalentemente aperti a qualsiasi forma di novità e quindi ancor di più per la pubblicità. Tenete presente che De Pero non fa solo manifesti, ma in questo primo manifesto con la bottiglina Campari, se voi adesso ordinate in un bar o andate in un supermercato a prendere Campari Soda, trovate ancora questa bottiglina. Nel corso degli anni non l'hanno cambiata. Giustamente, è un raro esempio intanto di una bellezza estetica, a mio parere sconvolgente, ma soprattutto è di vetro satinato con in rilievo il Campari Soda, non ha un'etichetta. Nei tempi moderni come sono i nostri, in cui dobbiamo riciclare vetro, carta, cartone eccetera, avere una bottiglina che non contiene carta è assolutamente perfetto. Probabilmente era stato fatto in modo inconsapevole, però l'eleganza di questa bottiglia vale ancora oggi. Tenete presente che nell'ambito dell'agenzia di pubblicità ci sono anche delle figure che si occupano solo ed esclusivamente di quello che viene chiamato packaging, cioè la confezione del prodotto, per cui la scelta del colore, la scelta del carattere tipografico, la scelta dell'immagine. Ci sono studi, persone che realizzano, studiano, provano e verificano la confezione migliore, più, per esempio più facile da prendere, con un colore più impattante e così via. Ecco, Fortunato De Pero lo faceva già quella volta. Mi muovo un po' qua, un po' là, perché ovviamente non si può essere sempre lineari. Un altro grande momento che segna, soprattutto poi per il futuro, un grosso cambiamento nell'ambito dei canali della comunicazione pubblicitaria è l'avvento del cinema. I fratelli Lumière, voi sapete, a Parigi, in un caffè, proiettano un primo film. Qualcuno per caso ha saputo, si ricorda, mai visto, di che cosa parlava quel filmato? Allora è una cosa abbastanza singolare, perché si intitola L'uscita dalle officine Lumière. Per cui i fratelli Lumière, in qualche modo, proiettando il loro primo filmato, proiettano anche il primo spot, perché è in qualche modo una, come dire, parlano delle loro officine, prendono i loro operai che stanno uscendo, magari solo perché era la cosa più facile da fare, mettere la telecamera lì davanti, però fatto sta che la nascita del film coincide anche con la nascita del primo spot pubblicitario. Gli stessi Lumière poi nel tempo faranno, gireranno anche brevi filmati per esempio, erano a Parigi, quindi per lo Champagne, per il Moët Chandon. Quindi si rendono conto che questa nuova forma d'arte che loro hanno creato può anche essere per loro una fonte di ulteriore guadagno. Sempre per la prima volta un po' di tutto, la prima agenzia pubblicitaria è ovviamente negli Stati Uniti, si chiama Walter Thompson, esistono ancora oggi, sono praticamente una multinazionale, sono presente dovunque e sono appunto la prima agenzia strutturata con più persone che poi appunto evolverà nel tempo. E tenete presente che gran parte di quello che succederà poi in Italia nel dopoguerra, negli anni 50-60, viene dalle agenzie americane, cioè l'Italia ha molta creatività, ma tutto quello che riguarda il marketing, le tattiche, le strategie arriveranno poi dalle agenzie degli Stati Uniti. Primo slogan. Il primo slogan è del 1919 e lo dobbiamo a questo signor Luigi Casoni dal Monte, che è il capo ufficio della pubblicità delle profumerie Valli, che ha una grande intuizione, cioè quella di lanciare un concorso aperto a tutti per trovare lo slogan di un dentifricio che viene venduto all'interno di questa profumeria. In palio ci sono 10.000 lire. Ha una grande intuizione perché capisce che se coinvolge le persone poi partecipano, ovviamente dietro a un benefit, ma in carenza, per esempio, probabilmente non avevano un ufficio comunicazione all'interno della profumeria, anche in carenza di idee, facciamo parlare le persone che davvero poi utilizzano questo prodotto e vediamo che cosa salta fuori. Tante volte saltano, in questo caso è un po' così, ma insomma, tante volte che saltano possono anche saltare fuori cose interessanti. Per la curiosità di tutti, lo slogan che vince è: a dir le mie virtù basta un sorriso. Ovviamente proponessimo adesso uno slogan, un claim di questo genere, se lo proponessi mi guarderebbero dicendo: guarda, forse è meglio se cambi lavoro. Ovviamente siamo negli anni 20, lo stile verbale era quello e quindi ritengono opportuno far vincere questo. Far parlare le persone è importante perché tenete presente che forse ve la ricordate la campagna degli anni 80, Dove c'è Barilla c'è casa, no? Ha lasciato un'impronta nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ecco, il direttore creativo dell'epoca era un grandissimo direttore creativo, si chiama perché è ancora vivo, Gabino Sanna, e per il lancio di un prodotto o anche per il riposizionamento di una marca, ma soprattutto per i lanci di nuovi prodotti, a base di tutto si possono organizzare delle cose che si chiamano focus group, cioè si prendono dei consumatori scelti ovviamente in base alle proprie affinità con il prodotto e gli si fa letteralmente provare il prodotto stesso, dopodiché guidati attraverso una serie di interviste si chiede: come ti sembra, ti piace, è buono il gusto, non è buono, dove lo vedi nella tua casa, insomma si fanno una serie di domande che danno ovviamente una serie di risposte, i risultati poi passano all'agenzia e ai creativi, i quali da questo materiale possono pescare delle cose. Ecco, nel focus group per la pasta Barilla, a un certo punto una delle partecipanti ha sottolineato il fatto che secondo lei dove c'era una, come si dice, una confezione di pasta, c'era in qualche modo una famiglia, una casa, un posto dove stare. Ecco, la sua risposta, debitamente rivista e interpretata dal punto di vista creativo, è diventato "dove c'è barilla c'è casa". Per cui questo è, come dire, perché lo dico? Lo dico perché spesso mi viene detta: "Ah, ma che bello, il tuo è un lavoro creativo". Sì, sicuramente è un lavoro creativo, però, come dire, ci sono anche tutta una serie di passaggi e di situazioni in cui la creatività nasce grazie ad elementi esterni alla mia possibile immaginazione, che per quanto fervida non mi serve a nulla se non la posso indirizzare verso determinati dati che devo comunque acquisire e che mi vengono forniti o dall'azienda o dagli uffici marketing e così via. Continuiamo questa rapida carrellata. Vabbè, Italia anni 30, ovviamente la pubblicità diventa sempre meno pubblicità e sempre più ovviamente propaganda. Altro momento che segna una novità è quella delle soap opera, prima radiofoniche e poi televisive. Vi ricordate negli anni 80 le serie Dallas, Dynasty, no? Erano chiamate soap opera perché all'inizio la Procter & Gamble, questa grande multinazionale che si occupa di detersivi, prodotti per la casa, eccetera, finanziava la radio delle storie che raccontavano avventure di qualsiasi tipo, però siccome le pagava c'era stato questo soprannome soap opera. E prima diventano appunto, sono radiofoniche e poi anche televisive. Primo spot nella storia del mondo, ovviamente negli Stati Uniti, ed è per l'orologio Bulova, primo spot televisivo. E questa invece, torniamo in Italia, è una data che probabilmente a tutti voi dirà forse qualcosa, perché è la sera in cui si apre Carosello. Carosello con i suoi personaggi, con i suoi multi, con la sua sigla inconfondibile, il primo, uno dei primi filmati che vanno in onda la prima sera, viene affidato ad un giornalista televisivo pagato dalla Shell, ovviamente il prodotto era la benzina Shell, il quale con tanto di plastico, con le macchine che scorrono lungo la strada, informa i telespettatori su come è meglio, come dire, sulle guide sicure a destra, a sinistra, come superare, come posteggiare e così via. Fa una sorta di autoscuola pubblica, per cui, e poi si inserisce ovviamente la Shell. I personaggi ovviamente sono tantissimi, ce li ricordiamo per forza di cose un po' tutti. La particolarità di Carosello era che i primi 100 secondi erano legati solo alla storia del personaggio, il tenente Sheridan piuttosto che Calimero e così via, e gli ultimi 35 secondi, che si chiamano Codino, erano legati proprio alla promozione del prodotto vero e proprio. I 35 secondi è una misura che vale ancora ad oggi, più 30 che 35, ma è il format di uno spot televisivo. Possono esserci anche da 15, anche da 7, ma diciamo che uno spot televisivo in media dura 30 secondi. Possono essere anche più lunghi, ma la media è un po' quella. Una breve carrellata sulle riviste, su quella che era la pubblicità stampa negli anni 50. Iniziano, vi ricordate, prima Nessuna Immagine, poi le illustrazioni. Negli anni 50 iniziano ad esserci invece anche delle fotografie. E poi anche dei claim, degli slogan. Questo della Pirelli, per esempio, è uno dei primi esempi in cui il verbo intransitivo diventa transitivo, cioè nel senso che dice "camminate Pirelli". È quello che sta succedendo oggi nei siti internet, quando avete presente quei pulsanti in cui dicono "iscriviti", "compra", "acquista", "scegli", "scopri". Ecco, si chiamano call to action e sono degli inviti a fare qualcosa, degli inviti all'azione. Questo "camminate Pirelli" è uno dei primi esempi di slogan in cui si esorta il consumatore a fare qualcosa. Anni 60 siamo, come dire, in pieno boom economico e quindi abbiamo i soggetti che vanno dalla casalinga che ringrazia Girmi perché così può frullare risparmiando tempo, alla coppia di benestanti che possono scegliere un oggetto d'arte e quindi possono bere un cocktail martini perché, come dire, hanno probabilmente uno status un po' più alto di quello della casalinga e poi naturalmente in epoca di mobilità la Vespa, che senza la Vespa la felicità non esiste, però era un grande momento di libertà collettiva. Anni 70 c'è, come dire, un uso un po' massiccio dell'immagine femminile, un po' oggettivante. È vero che questi prodotti sono prodotti legati, che hanno come riferimento, come target acquirenti degli uomini, però non necessariamente, siccome sono uomini dobbiamo dare delle immagini per cui chiamami Peroni, sarò la tua birra, per cui sono la tua geisha e tu fai di me ciò che vuoi. Però siamo negli anni 70, la tra virgolette rivoluzione femminista è ancora agli albori e anche se c'è, non sempre, non tutti erano ancora così pronti ad assumere, ad accettare una, come dire, delle rivendicazioni o comunque una nuova figura di donna, quindi, perché forse va anche detto questo, che quando si crea un messaggio per la pubblicità non possiamo essere né troppo indietro né troppo avanti. Dobbiamo anche avere molto ben chiaro che cosa sta succedendo, cioè quello che succede attorno a noi a livello sociale, a livello culturale, perché se proponiamo dei modelli che non sono quelli che le persone in qualche modo colgono all'istante, capiscono e conoscono, il nostro messaggio viene perso. Per cui a me piace dire che la pubblicità è un po' una gazza ladra, inventa sì, ma molto ruba da quello che ci sta intorno, e più siamo capaci di captare quello che ci sta intorno, più riusciamo a creare qualche cosa che viene capito e a colpire l'attenzione. Questa, per esempio, è una pubblicità che, malgrado sia degli anni 70, è troppo avanti e infatti è stata censurata quella volta, forse ve la ricordate, probabilmente a proporla adesso, insomma, cioè abbiamo visto di peggio, credo, no? Ecco, quella volta porta la firma di Oliviero Toscani, quindi ovviamente lui poi è un provocatore di professione anche, quella volta era troppo avanti, per cui ecco, questo è il rischio, no? Se faccio una cosa che va troppo, poi me la bocciano o non viene assolutamente capita. Altri tormentoni che probabilmente vi ricordate negli anni 90, Liscia, Gasata, Ferrarelle, il famoso "dove c'è Barilla c'è casa", la Milano da bere, siamo nella Milano degli anni 80, pieno edonismo, divertimento, gli anni di piombo sono finiti, per cui divertiamoci. Per cui vedete che la pubblicità in qualche modo appunto è una gazza ladra anche su questo, no? È finito il periodo buio, è il nuovo, nuovo momento, che poi dopo ha portato altre cose, ma insomma quella volta all'inizio sembrava un periodo molto appunto di gran divertimento collettivo, allora Ramazzotti diventa la Milano da bere. Anni 90, sempre Benetton assolda Olivieri Toscani, e qui c'è una particolare propensione a unire l'aspetto commerciale della pubblicità, cioè maglioni, jeans, magliette e quant'altro di Benetton, a tematiche anche sociali, dal razzismo al prete che bacia la suora. Adesso ne ha fatte tante di campagne, però in qualche modo il prodotto non è che venga dimenticato, per amor di Dio, però viene associato a delle tematiche che sono di rilievo un po' collettivo. Altra immagine della donna, vi ricordate la donna anni 70 più o meno oggetto? Allora dice sì, va bene, nel corso di 20 anni non è cambiato niente. Anche qui c'è una bella ragazza, una modella dell'epoca, allora a cominciare dal fatto che sta parlando del Wonderbra che è un reggiseno e quindi io il prodotto in qualche modo lo devo anche far vedere e se reggiseno è, che reggiseno sia. La vera differenza dai messaggi di 20 anni prima sta nel claim. Lei non dice più chiamami Peroni, sarò la tua birra, sarò la tua geisha. Lei dice non so cucinare. E allora dove sta il problema? Parliamone. No, cambia tutto. Perché? Perché nel frattempo in quei 20 anni la figura della donna è cambiata, la percezione maschile della donna è cambiata, speriamo che cambi ancora un po' perché non sempre tutti gli uomini hanno esattamente, soprattutto negli ultimi periodi sembra che vabbè. Però il claim cambia tutto, faccio comunque vedere un seno prorompente, ma ripeto è anche dovuto alla tipologia del prodotto, ma è il messaggio che cambia, dico una cosa completamente diversa e mi prendo tutte le giovani donne che non sanno cucinare e non hanno nessuna intenzione di sentirsi penalizzate per questo. E forse mi prendo anche l'invidia di quelle che sanno cucinare e dicono ma perché ho cucinato fino ad oggi? Anni 2000, grande momento di grandi campagne con grandi testimonial, Carl Lewis, forse vi ricordate lo spot con Gandhi che parla di pace utilizzando tutti i device possibili e immaginabili, insomma diventano veramente delle produzioni filmiche gli spot. E poi arriva lo spartiacque, arrivano le aperture di Facebook, di YouTube, arriva Twitter che oggi si chiama X, arriva Instagram, arrivano i social network. Tanto è vero che prendono pian piano sempre più rilievo, le persone iniziano ad iscriversi e diventano un po' un mezzo di comunicazione dominante. Tanto è vero che nel 2006 Times mette in copertina la persona dell'anno, e cioè sei tu, siamo noi, ognuno di noi è protagonista, perché era già nato quello che viene definito web 2.0, che è il web dei social, in cui gli utenti non sono più passivi, non sono solo cercano qualche cosa e basta, ma diventano partecipi e co-creano i contenuti del web. Pensate per esempio a una cosa come Wikipedia, è fatta da persone come noi che mettono a disposizione le loro capacità, le loro conoscenze e pubblicano voci, pur non essendo l'enciclopedia Treccani, voglio dire. E con i social, voi lo sapete benissimo, insomma, perché anche tra di voi sicuramente c'è chi li usa, siamo noi stessi a postare qualche cosa, a far vedere, a commentare, a condividere e così via. Questo è il grande spartiacque. Tutto quello che abbiamo visto prima c'è ancora oggi, perché la radio, la televisione, i giornali, i poster per la strada ci sono, ma il digitale anche nella comunicazione pubblicitaria ha cambiato molte molte cose. Di fatto che cosa ha cambiato? Prima di tutto i canali. Noi oggi, come diceva la persona che mi ha presentato gentilmente, diceva siamo sempre tutti connessi, abbiamo sia computer, abbiamo tablet, ma abbiamo il cellulare, per cui siamo costantemente legati al mondo digitale. Quindi i canali sono cambiati. Sono cambiati anche i target, soprattutto ci sono nuovi target che sono i millennials, che sono la generazione Z, quella più pericolosa di tutte, perché ha una capacità di attenzione pari al nanosecondo. Non so se avete visto un ragazzino sedicenne scrollare sullo smartphone, cioè hanno una capacità visiva che io non riesco neanche sinceramente, per carità, anch'io inizio ad avere una certa, ma cioè non si focalizzano su nulla, per cui comunicare con loro è davvero molto molto difficile, riuscire a beccare e attirare la loro attenzione. Ovviamente cambiando i target voi vedete che cambia anche la percentuale di utilizzo dei mezzi, per cui tanto le persone più diciamo o superiori ai 70 anni utilizzano molto la televisione, tanto i millennials la utilizzano molto meno. Insomma è ormai un rapporto che va così, e quindi chi crea messaggi e crea comunicazione pubblicitaria ovviamente deve tenere assolutamente conto di tutto questo. Cioè, voglio dire, è perfettamente inutile che io faccia, che promuova su TikTok, che è il social più utilizzato dai giovanissimi, un prodotto dedicato a delle persone di 60-70 anni, perché è molto probabile che loro TikTok non ce l'abbiano nel loro smartphone e quindi cadrei rovinosamente nel nulla. I social hanno comunque hanno dato una spinta e un cambiamento sostanziale rispetto alla comunicazione, perché hanno per la prima volta consentito alle marche di parlare in modo diretto con il proprio pubblico, che siano clienti acquisiti o potenziali, lasciano per la prima volta questa possibilità. Vi faccio vedere questo grafico che solo così, anche se non si legge, credo che dia l'idea di quanto sia anche diventato un po' complesso per chi si occupa di comunicazione pubblicitaria lavorare in questo campo, perché al centro di tutto c'è una persona, ogni singola persona, tutti noi siamo là in mezzo, e tutto attorno abbiamo canali e social dedicati a tutto lo scibile umano, cioè dai viaggi alla conoscenza, alle ricette, possiamo imparare, possiamo condividere, possiamo co-creare. Sono veramente dei mondi amplissimi, dei quali però non credo che si possa più fare a meno, e il processo è decisamente irreversibile. La cosa che ancora però ce li rende un po' simpatici è che i social sono dei veri e propri contenitori di racconti. Ci consentono di parlare di un prodotto in modo non strettamente commerciale, e ci consentono di farlo attraverso una tecnica che si chiama storytelling, che è il raccontare delle storie. Raccontare delle storie non significa raccontare delle palle, perché sennò diventiamo poco credibili, ma raccontare delle storie. Vi ricordate Don Draper che diceva legare il prodotto sentimentalmente al pubblico, sentimentalmente al prodotto? Ecco, i social ci consentono di fare questo. Vi faccio vedere una delle prime esempi di storytelling fatto da un albergo di lusso irlandese, dove una bambina ospite insieme ai propri genitori ha dimenticato, se ne sono andati, hanno soggiornato e ha dimenticato il proprio peluche in albergo. E allora, tutti gli alberghi probabilmente hanno una stanza dove mettono oggetti dimenticati e poi prima o poi le persone andranno anche a richiederli. Loro hanno avuto una bella intuizione, hanno detto: ma perché non raccontiamo una storia su questo peluche rimasto qui in albergo? E così fanno, e lo fanno su Facebook. E lo fanno su Facebook realizzando un fotoracconto, postando ogni giorno un post nuovo, in cui parlano di questo peluche coniglietto che è lì in questo albergo di lusso. Allora, partono con questa storia fotografica di lui che aspetta la sua padroncina. Partiamo dall'inizio, e dice con un coniglietto che dice: vabbè, ho perso la mia proprietaria, mi ha lasciato qua, mi ha dimenticato, e però è seduto su questa bella poltrona molto grande, molto comoda, e dice: vabbè, sono qua, aspetto. Altro post, e dice: visto che devo aspettare e sono in un albergo di lusso, almeno me la spasso, no? E faccio un po' di relax con cetrioli, e poi sugli occhi c'ho il giornale, ho gli occhialetti, per cui prima o poi andrò anche in piscina, e le persone iniziano un po' ad affezionarsi a questo coniglietto abbandonato, perché? Perché ha una storia, e le storie da sempre, da millenni ci appassionano, è così da sempre. Altro post, vabbè, dopo un po' di relax, è diventato pomeriggio, vorremmo mica farci mancare un tè del pomeriggio con la cameriera che mi versa il tè, questi piatti di pasta molto belle, vi invito a vedere il taglio della foto che fa intravedere che fuori c'è il giardino, e via via le persone iniziano sempre a mettere più like, a condividere, a commentare, appunto seguono, si appassionano, vengono coinvolti. Dopo i pasticcini, cosa si fa? Si può fare una bella passeggiata, visto che abbiamo intravisto quel giardino. Usciamo e andiamo in giardino, e anche qua taglio fotografico con la targa del nome dell'albergo in primo piano. E la storia continua, e a un certo punto arriviamo anche a sera e dice, vabbè, insomma, adesso cosa posso fare? Domani finalmente torno a casa, mi sono divertito molto, intanto sto qui in questo meraviglioso letto con i cioccolatini, l'accappatoio e tutto quanto. La storia finisce, e come tutte le storie finisce con un happy end, con lui che ritorna tra le braccia della sua bimba, molto carina, molto bella, molto elegante, e ringrazia tutte le persone che lo hanno seguito in questa strana avventura. Nel corso dei vari della storia fotografica, le persone appunto hanno partecipato, hanno commentato, hanno condiviso. Perché? Allora uno dice, è vero che, che il peluche è rimasto in albergo, è finto, si sono inventati tutti, non mi interessa, è verosimile, è plausibile, è possibile, quanti di noi non dimenticano qualcosa negli alberghi? La capacità dell'albergo e dei creativi è stato quello di trovare un elemento che fungesse da fil rouge per raccontare una storia. Ma quello che fanno, oltre alla storia che comunque ci fa sorridere perché il cetrioli, insomma, tutto ben orchestrato, ci consente di fare che cosa? Soprattutto di far vedere i servizi dell'albergo. Per cui se io metto il, come l'avete visto, il peluche con gli occhialetti della piscina, è un elemento connotativo che mi fa capire che in quell'albergo io ho la piscina. Se io avessi fatto un post in Facebook dicendo venite nel mio albergo dove troverete una magnifica piscina dove potrete tuffarvi, non avrei avuto la stessa reazione. Se io scrivo nel nostro albergo abbiamo personale qualificato e sempre gentile e pronto ad accogliervi e siamo il numero uno dell'ospitalità, lo dicono tutti. Lo dicono tutti, ma far vedere la cameriera che versa la tazza di tè al peluche è un'altra cosa, è storytelling per l'appunto.
I pasticcini,
le cose. Allora, è fatto molto bene, però in qualche modo appunto ci emoziona, ci trasporta, ci fa capire qualcosa e ci dà anche dei risultati, perché poi ci sono sempre gli uomini marketing alle nostre spalle, come Condor, che ci chiedono i risultati, e abbiamo persone che condividono, che magari possono essere nuovi clienti di questo albergo di lusso. O comunque questo albergo di lusso, anche se non trova nuovi clienti, ha comunque amplificato la propria notorietà, grazie a un peluche. Un confronto tra quello che succedeva prima e quello che succede adesso. Prima, in qualche modo, chi lavorava nella pubblicità dovevamo creare qualcosa che andasse bene un po' a tutti. Dovevamo anche poi raccontare la storia dell'azienda, perché l'azienda era sempre un po' in primo piano, e dovevamo riuscire a attrarre il cliente e portarcelo verso di noi. In qualche modo dovevamo fare quella che viene chiamata consapevolezza di marca. Oggi con i social, con il mondo digitale del web è un po' cambiato tutto. Noi dobbiamo capire la storia del nostro cliente, che non è solo un cliente ma è anche un utente, è l'utente del web. Prima facevamo una cosa, come dire, raccontavamo l'azienda, invece adesso dobbiamo in qualche modo raccontare qualche cosa che il cliente barra utente desidera, gli fa piacere sapere, non gli interessa più di tanto sapere se l'azienda Pinco Pallo è leader mondiale, anche perché se ci fate caso sono tutti leader. Io ogni tanto mi domando, ma se sono tutti leader, gli altri cosa sono? Ma non importa. Invece di attrarre, come si faceva prima, cioè io ti do carosello e alla fine di carosello ti metto lo spot, che va bene per tutti, è comunicazione di massa, adesso devo trovare qualche cosa che sia quasi una comunicazione ad personam per ognuno. E non ultimo, devo in qualche modo creare un'affinità con una marca, cioè devo trovare il peluche di turno, per capirci, devo trovare l'elemento che può scardinare il tuo interesse verso il mio prodotto, la mia azienda, la mia marca. È abbastanza chiaro che ormai quella in cui viviamo è un po' l'economia dei desideri, anche l'economia dei bisogni, soprattutto nei momenti di crisi, ma è un po' l'economia dei desideri. Siamo un po' tutti in cerca di qualche cosa che ci dia esperienza, passione, coinvolgimento, cioè, come dire, non abbiamo più bisogno, come la massaia della casalinga degli anni 60, del frullatore Girmi, perché ormai il frullatore Girmi ce l'abbiamo tutti in casa. Se abbiamo bisogno di qualcosa è di trovare nel web la marca Girmi che, oltre al frullatore che do già per scontato che tu hai, o se non hai è perché vuoi rinnovare quello che hai già, oltre al prodotto tu mi dia qualcosa, per esempio un mondo di ricette che io posso fare con il frullatore Girmi. Queste ricette io le faccio, le provo, le sperimento, le condivido con i miei familiari, poi faccio una bella foto e la posto su Instagram dicendo grazie al nuovo frullatore ho fatto questo. Naturalmente tutto questo è più rivolto alle nuove generazioni che a quelle meno giovani, ma vi assicuro che sono molto portati a questo tipo di condivisione. Quello che insomma noi cerchiamo è l'esperienza, il coinvolgimento, la storia che ci viene raccontata, ma anche la nostra storia da raccontare, è un po' un confrontarci con altre persone, con un interlocutore umano. E qui arrivo alla parte finale dell'intervento, che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, di cui sicuramente tutti quanti noi ormai sentiamo parlare sempre più, e è un aspetto che sta entrando anche nel mondo della comunicazione. Allora, una definizione di intelligenza artificiale si riferisce alla capacità di un computer digitale di eseguire funzioni cognitive comunemente collegate alla mente umana, come la capacità di ragionare, prendere decisioni, scoprire significati, imparare dall'esperienza passata e generare testi in un linguaggio naturale. Proviamo ad approfondire. È l'abilità di una, tra virgolette, macchina di mostrare capacità umane come ragionamento, apprendimento, pianificazione, creatività, analizzando delle quantità di dati che, per quanto noi vogliamo, non ce la faremmo mai. Si sta utilizzando parecchio un sistema che si chiama ChatGPT, che è l'algoritmo che conversa con un linguaggio naturale. Detto come ce lo dicono i programmatori, è questo: è un sistema che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa e apprendimento automatico basato su un modello conversazionale per dialogare per iscritto con utilizzatori finali umani. So che più avanti farete anche un intervento sulla intelligenza artificiale, quindi probabilmente magari la persona, un programmatore, parlerà molto meglio di me, che sono una creativa, ma siccome io sono una creativa e non una programmatrice, ho domandato a ChatGPT come ti definiresti, scrivendo: ma tu come ti definiresti? E questa è la risposta che mi ha dato. Come modello linguistico di grandi dimensioni addestrato da OpenAI, sono un modello di apprendimento automatico progettato per generare testi simili a quelli umani. La mia funzione principale è quella di assistere gli utenti nella generazione di testi simili a quelli umani sulla base degli input che mi vengono forniti. Sono stato addestrato su un'ampia gamma di conoscenze generali, comprese informazioni su diversi argomenti come storia, scienza e letteratura. Tuttavia, le mie conoscenze non sono complete e potrei non essere in grado di fornire informazioni su argomenti specifici o specialistici. Inoltre, i dati della mia formazione risalgono al 2022, quindi potrei non essere in grado di fornire informazioni su eventi attuali o sviluppi recenti. Questa cosa è scritta da un algoritmo che, tutto sommato, non fa errori di grammatica, ci dà una definizione di sé abbastanza plausibile e ci dà un testo scritto con un linguaggio naturale come potremmo scrivere assolutamente noi. Allora, non contenta, dico, gli ho chiesto chi è, chi meglio di lui, lei, non ho ancora capito di che sesso è un algoritmo, ma anche questo forse non è basilare. Dico, proviamo a fare una domanda altra, un po' sul senso della vita. E qual è la cosa più importante nella vita? Allora, GPT mi dà questa risposta. La cosa più importante nella vita è una questione di opinioni personali e può variare da persona a persona. Per alcuni, la cosa più importante nella vita può essere la famiglia e i propri cari, mentre per altri può essere la carriera o gli obiettivi personali. In definitiva, la cosa più importante nella vita è quella che dà maggior significato e realizzazione a un individuo. Signori miei, psicologi, psicanalisti e quant'altro, invece di spendere cifre inenarrabili, si domanda all'algoritmo e tutto sommato non è che ci sta rispondendo delle cose poi così fuori dalla grazia di Dio, è ragionevole, insomma, ma tu cosa vuoi? Ti interessano di più le cose personali o ti interessa di più il lavoro? Decidi un po' tu, insomma, è da individuo a individuo, cambiano le cose. È un linguaggio naturale, è una risposta plausibile, non sarà la soluzione ai nostri problemi, ma questo è quello che fa un algoritmo programmato per scrivere testi naturali. Allora, che scriva un testo credibile ormai l'abbiamo imparato con un linguaggio naturale, ma se avete visto ammette anche i propri errori, dice guarda che io sono fermo al 2022, per cui non sta a chiedermi roba proprio successo ieri, perché è possibile che io non sia stato aggiornato per tempo. E scrive di tutto, all'ultimo esame di maturità gli hanno dato la traccia su Moravia, ha scritto un tema che io credo che forse sottoposto a qualche insegnante di liceo, non so se sarebbe riuscito a trovare la differenza fra quello che scrive il proprio allievo o quest'altro, naturalmente dando poi anche tutta una serie di riferimenti alla vita di Moravia, ai testi di Moravia, a quello che veniva chiesto nella traccia del tema. Per cui debitamente addestrato, nel senso di gli diamo degli input, dei dati, l'algoritmo scrive. Allora uno dice, che gli frega ai creativi di avere questo strumento a disposizione? In realtà ci può aiutare parecchio. Ci può aiutare perché ci può supportare nel, io che sono un copywriter e devo scrivere una newsletter promozionale, devo scrivere un articolo per un blog aziendale, devo scrivere la descrizione di un prodotto, do l'input e ho sicuramente un testo. Dopodiché sarei criminale a prendere questo testo e a pubblicarlo direttamente online senza neanche leggerlo. È chiaro, va rivisto, va sistemato, però per me è un grande aiuto, cioè è un punto d'inizio dal quale poi posso trarre tantissime cose. Mi può aiutare anche in un altro lavoro che è quello di cui si occupano altre persone ancora che lavorano nella pubblicità e sono i social media manager che si occupano anche di, come dire, avete presente quando voi mettete in Google, cercate qualcosa, no? Google vi restituisce un milione di pagine, nessuno di noi ha mai guardato un milione di pagine. Ci fermiamo alla prima, se siamo bravi arriviamo alla seconda. Ecco, quando si scrivono testi per i siti di prodotti, ma insomma in generale quando si scrive un testo per un sito, la cosa più importante è riuscire a essere tra i primi risultati che danno i motori di ricerca, altrimenti quel prodotto non verrà, quell'azienda non verrà mai vista. Ci sono delle persone che si occupano solo di parole chiave, di organizzare i testi all'interno di un sito. Ecco, un algoritmo che ha già incamerato le parole chiave che sono maggiormente utilizzate anche dai miei competitor, per esempio, e mi restituisce una description, che è il testo descrittivo che noi vediamo nel risultato di ogni pagina, in modo tale da essere indicizzato ed essere portato su, è chiaro che mi aiuta tantissimo e fa un lavoro che insomma io ci metto un po' di tempo, quindi è un grande aiuto. Mi può aiutare anche nella generazione di idee creative. Su questo sono un po' più perplessa, anche perché comunque tenete presente che tutti questi, anche GPT, è ancora agli esordi, insomma, deve essere ancora perfezionato. Sull'elaborazione di idee creative io più che altro ho trovato suggestioni, ho trovato delle cose che magari a te non vengono in mente, allora mi va bene ravanare, cercare, e da quello, come dire, diciamo che può essere un po' come la partecipante del focus group di Barilla, che ha dato poi l'input a Gavino Sanna per tirare fuori dove c'è Barilla c'è casa, però è sempre un aiuto. Dove, quando, come li utilizziamo questi algoritmi? Sono già all'opera. Vi è forse capitato qualche volta di aprire un sito di qualche grande azienda o anche quelli della telefonia e così via, in cui appare una finestrella in basso a destra in cui ti dicono chatta con noi. Allora, quello è un chatbot programmato sulla base di una serie di domande frequenti che l'utente può fare e dice: guarda, non lo so, una ditta di occhiali, ho rotto la stanghetta, posso riavvitare la stanghetta? E il bot esce: sì, no, guarda, però è facile, no, è difficile. Allora, ovviamente sono programmati in base a una serie di domande tipiche che vengono fatte. Più l'utente è capace di dare una domanda circostanziata, più il bot mi risponde appropriatamente. Più la domanda è vaga, più il bot, anche lui creatura, non è che possiamo pensare di averlo programmato anche per tutto, ma è un sistema che mi consente di risolvere magari un piccolo problema che ho al momento senza tirare sul telefono, attaccarmi al call center, dove mi fanno sentire la musichetta, dove non mi rispondono subito, dove poi magari entro in galleria e non li sento. È la cosa veloce, sono nel web, chiedo, faccio, ottengo la risposta e torno a fare le cose che stavo facendo. Sono già operativi. Naturalmente tutto dipende dalla capacità di programmarli e di riuscire a renderli funzionali alle esigenze dell'utente. Altra cosa che possono fare è la personalizzazione dei contenuti, e cioè appunto riuscire a trovare degli argomenti e la modalità di esposizione migliore per cui chi sta navigando anche nel mio stesso sito di prodotto o di marca o d'azienda, insomma, non mi lasci subito dopo un nanosecondo essere entrato nel mio sito, ma continui a starci dentro. Possono possono aiutarmi tantissimo nella gestione delle campagne pubblicitarie, cioè incamerando dati in tempo reale, cosa che io non posso fare, mi possono dire guarda, l'andamento è un po' questo, conviene utilizzare questo canale, rispetto a che budget hai a disposizione, puoi spendere, l'azienda può spendere questi soldi, bene, allora un pezzo li mettiamo qua, un pezzo li mettiamo là, cioè mi dà una serie di informazioni, spesso in tempo reale o comunque in tempo molto ravvicinato, per consentirmi poi di gestire la campagna che sto facendo online nel modo, diciamo, più efficace possibile. Ma la cosa più inquietante da una parte, meravigliosa dall'altra, dipende dai punti di vista, è che mi dà delle analisi predittive, cioè proprio perché può essere, viene costantemente aggiornato, gli diamo dati e segue ciò che sta succedendo, riesce poi a captare quelli che sono i famosi desideri di cui parlavamo prima, degli acquirenti, ma anche i comportamenti di acquisto, ma anche i bisogni che comunque ci sono sempre, ma anche le nuove tendenze che possono essere in atto e che a me sfuggono, perché non è che passi tutta la mia vita a navigare nel web, ma invece lui sì, e le reazioni per esempio a delle campagne pubblicitarie. Avrete sicuramente presente la campagna, lo spot della S Lunga, quello della pesca che ci ha tormentato. Ecco, nel web è uscito tutto, il contrario di tutto, c'è stato instant marketing, cioè un disastro. Ecco, avere un algoritmo che ti dice esattamente quali sono state le reazioni rispetto a quello spot, per me è utilissimo. Allora, è piaciuto, non è piaciuto, si sono arrabbiati, si sono divertiti, si sono emozionati, ma è uno spot una tantum o si aspettano una continuazione? Magari nasce il fratellino da un altro, che non è più il papà di prima, ma da un altro ancora. La sorellina invece di prendere la pesca va a comprare l'ananas. Le reazioni che sono uscite nel web, e sono state veramente migliaia, e non solo per questo spot, diciamo che questo è stato un po' un esempio più eclatante, anche perché di mezzo ci sono stati commenti di personaggi politici, per cui si è scatenato poi i pro, i contro e così via. Però quando parliamo di condivisione, anche questa è condivisione. La S Lunga ha affidato questo spot a un'agenzia di creativi che ha sede a New York, sono italiani. Credo che nemmeno loro si aspettassero una reazione di questo tipo. Dopo, se volete, magari ne possiamo anche discutere dopo in fase successiva. Però ecco, gli algoritmi rispetto a questo mi danno una serie di risultati e mi fanno capire le persone come hanno reagito. In base alle persone come reagiscono, io poi mi posso muovere in un senso o nell'altro. Prendo lo spot di cestino dicendo no, ho sbagliato tutto, oppure no, facciamone un sequel, facciamone altre, facciamo anche qui una storia. C'è già chi sta utilizzando, vi dicevo, no? Andando velocemente, H&M, che sono nell'abbigliamento giovane, ha un assistente virtuale nel suo sito che consiglia gli acquisti, anche la compagnia aerea KLM ha lo stesso, sono prevalentemente al momento sono assistenti virtuali che aiutano, danno i consigli, seguono, facilitano le scelte d'acquisto o rispondono a domande, tipo Spotify, che è questa app per ascoltare musica all'interno della quale c'è la musica dell'universo mondo, tu ti crei delle playlist con la tua musica preferita e c'è l'assistente che adesso ti dice: ah, ma guarda, tu che ascolti sempre la musica degli anni 60 italiana, questi sono altri brani che ti possono, autori che ti possono piacere, oppure non solo i correlati, ma non sei stanca di ascoltare musica anni 60, perché non provi quella degli anni 80? Quindi ti aiutano un po' nella scelta. Lo fa anche la Visa, aiutando i propri clienti ad avere, insomma, sostanzialmente sono strumenti che facilitano o la scelta d'acquisto o tentano di risolvere dei problemi che in quel momento l'utente ha in atto. Ovviamente, come tutte le cose nuove, ha dei pro e ha dei contro. I pro sono sicuramente la velocità di risposta, per quanto io possa essere navigata e ad avere un'esperienza acquisita che mi consente di scrivere un testo anche velocemente, insomma, quello è il mio tempo, l'algoritmo ce ne mette molto meno. L'accessibilità, cioè io posso porre domande 7 giorni su 7, 24 ore al giorno e non disturbo nessuno, anche alle 3 del mattino non tolgo il sonno a nessuno e ho una risposta, e questo non è male. E ovviamente dal punto di vista sia delle agenzie di comunicazione e pubblicità, ma anche delle aziende, c'è comunque anche un risparmio nei costi. I contro sono un po' quelli che vi potete immaginare, cioè la possibilità comunque che ci siano degli errori, anche se lui o lei nella risposta mi aveva detto: guarda che è possibile che io ogni tanto anche non sia così, però io poi spetta a me verificare se quello che mi sta scrivendo è giusto oppure no. Là ovviamente, essendo comunque una, come dire, un algoritmo, cioè non ha la testa ma non ha il cuore, è possibile che mi dia delle risposte con poca empatia, con poca personalità, ed è lì che allora io in qualche modo devo intervenire. L'addestrare l'algoritmo a ricevere tutta una serie di dati, a comportarsi in una determinata maniera, può richiedere tempo e risorse, e questo può essere un costo, anzi è sicuramente un costo. Le limitazioni tecniche, perché siamo ancora agli inizi, sebbene lo sviluppo sia veramente molto molto come dire, con passi da giganti, però insomma ancora alcune questioni tecniche sono da sistemare. E poi ovviamente anche c'è la questione della privacy. Allora, e sto per concludere, gli algoritmi non ci aiutano soltanto a scrivere, ma ci aiutano anche a creare immagini. Ci sono dei generatori di immagini da testo. Questi due sono quelli sotto, sono quelli che vengono utilizzati al momento per la maggiore. E cioè, che cosa succede? Succede molto semplicemente questo: io gli scrivo, voglio un astronauta a cavallo in stile fotorealistico, e mi dà questo, esattamente quanto io ti ho chiesto. Io gli chiedo un cane in sella, facciamolo un po' più complicato, una bicicletta a Times Square, indossa occhiali da sole e un cappello da spiaggia, e dice: vuoi altro? Sì, lo voglio, e questo è quello che mi viene fuori. Esatto, no? Allora, voi capite bene che, come dire, riesco ad avere delle immagini di qualsiasi cosa. Allora, non sono create ex novo, ma posso anche chiedergli di prendere un'immagine di partenza e di dirgli: fammi la variazione di un'opera d'arte. Allora, poniamo il caso che io sono un gioielliere, voglio fare una campagna su degli orecchini, sono innamorata della ragazza dell'occhio di perle di Vermeer e chiedo all'agenzia di fare una, come dire, una campagna con l'immagine di questo dipinto. Allora, io il dipinto chiaramente so benissimo qual è. Per realizzare però questa foto qui come agenzia, io devo chiamare un'agenzia di modelle, farmi portare dei booking oppure mandarmeli anche via mail, ma guardare, scegliere la modella. Dopodiché devo chiamare un art buyer, cioè le persone che si occupano di comprare qualche cosa. In questo caso avrò bisogno di un turbante di un determinato tipo, di un colletto, di un vestito. Io dico: tu vai, prendi, acquista, torna, proviamo, della taglia della modella. L'avete scelta la modella? Ah, è vero, la modella. Prendiamo la modella. La modella non può andare davanti a una macchina fotografica così com'è. Abbiamo bisogno del truccatore. Allora arriva anche il truccatore. Da Dopodiché la modella, non possiamo, e il fotografo, dobbiamo trovare il fotografo, dobbiamo trovare il set dove scattare la foto. Non ne scattiamo una, ne scattiamo almeno 100, e queste 100 poi magari anche le modifichiamo in Photoshop.
Grazie.
Arrivederci. Le modifichiamo. Allora, voi capite che per arrivare a questo, fino ad oggi, c'è l'impiego di un numero cospicuo di persone, tempo, denaro e quant'altro. Con i generatori di immagini automatici, tutto questo, per ovviamente la felicità delle aziende che spenderanno molto meno, tutto questo viene velocizzato. Anche qua poi è chiaro che bisogna sempre metterci le mani, ma le cose vanno velocemente. Ultima cosa, e qui su questo chiudo, tutto questo rutilante mondo degli algoritmi affascina, inquieta, impaurisce, non si sa, sicuramente ha un rischio, e il rischio, per esempio, se io chiedo di generare delle immagini di avvocato senza dirle realistiche, non realistiche, ma dico solo avvocato, quello che mi esce è questo: sono avvocati maschi. Se io gli metto assistente di volo, diventano tutte donne. Allora il rischio è un po' questo, quello di creare discriminazioni, per esempio di genere, di razza, di religione, di quello che vogliamo. Ma non è che l'algoritmo si diverta a discriminare. In realtà chi crea queste discriminazioni siamo noi. Perché per voi, io ho fatto la prova in Google, mettendo avvocato nella sezione immagini, e questo è quello che mi è uscito, cioè una donna e basta. Per cui significa che chi ha scritto i siti dello studio dell'avvocato, e chi cura il blog Avvocatura Oggi, chi parla del mondo civile, penale, eccetera, ha deciso che gli avvocati sono maschi. Ma siamo noi che lo facciamo. Così, la stessa cosa, assistente di volo. Qui ci va un pelino meglio, perché ogni tanto qualche uomo c'è. Ma prevalentemente anche qua sono donne. Perché non sono così tanti uomini soli? Perché gli uomini sono sempre insieme alle donne. Perché l'uomo è il pilota. Non è l'assistente di volo, è il pilota. Sappiatelo. Allora, e qui chiudo veramente, tutto questo ha a che fare con una cosa che gli psicologi chiamano bias di conferma, e ce l'abbiamo tutti, non è un virus, non è una malattia, ma ahimè, volenti o nolenti, ce l'abbiamo tutti, ed è questo sostanzialmente, il fatto che noi prediligiamo le informazioni che confermano le nostre convinzioni o ipotesi preesistenti, scartando o ignorando invece le prove contrarie dalle idee di partenza. Bias di conferma lo conoscono benissimo gli algoritmi di Facebook, ma gli algoritmi in generale, quando noi, non lo so, siamo vegani e diciamo ho mangiato il cibo vegano, avremo, come dire, pubblicità di ristoranti vegani, amici suggeriti prevalentemente vegani, cioè confermano quella che è la nostra ipotesi di partenza. La cosa, come si può uscire da questo rischio, è riuscire a, come dire, a dare un'ampia gamma di informazioni in modo tale da evitare il più possibile appunto quello che è un rischio che comunque di fatto, algoritmi o no, c'è già. E quindi preparatevi a avere delle nuove forme sempre più invasive, soprattutto nella vostra vita digitale. E con questo io mi fermo.